Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Siamo inondati tutti i giorni da mille cose, mille pensieri, ma prego che possiamo tenere in mente che la cosa più importante della vita è la salvezza. Questa vita finirà e ogni persona mai vissuta si troverà davanti a Gesù Cristo. La Bibbia dice i riti in silenzio, nessuno può difendersi perché è tutto scritto. È tutto scritto nei libri e saremo giudicati per le nostre opere, ma visto che abbiamo tutti peccato, vuol dire che nessuno supererà il giudizio per quanto riguarda quello che è scritto nei libri, di tutte le opere che abbiamo mai fatto, le parole che abbiamo mai detto, i pensieri. Ma c'è un altro libro, il libro della vita. E in quel libro sono scritti i nomi di coloro, non che hanno vissuto bene abbastanza, perché non ci sono, ma di coloro che sono stati perdonati in Gesù Cristo e hanno i loro nomi scritti nel libro della vita. Quindi per le opere tutti bocciati, condannati, ma c'è il libro della vita e coloro che sono scritti nel libro della vita vengono accolti in base a quel giudizio. Chi non è scritto nel libro, la Bibbia dice, viene gettato nel lago di fuoco di zolfo per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Chi è scritto nel libro, per grazia, viene preso con Dio per vivere nella sua presenza in una gioia ineffabile che non si può descrivere nei secoli dei secoli. La salvezza è la cosa più importante di tutto. E noi stiamo studiando Giovanni, l'Evangelo di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 6, ci troviamo oltre a metà di capitolo 6, e questo capitolo è Gesù maggiormente che parla e rende molto chiaro che Egli è l'unica salvezza. Questo è il messaggio che vedremo oggi e onestamente in questo capitolo, tutta la seconda parte, Gesù martella su questa verità. Egli è l'unica salvezza. Lo sappiamo tutti, ma io prego che possiamo afferrarla di più, questa verità. Allora, prima di riprendere questo studio in Giovanni, voglio ricordare il contesto di capitolo 6. Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci. E il giorno seguente le persone vengono in cerca di Gesù perché lui dice, non a causa dei segni, non perché avete visto che sono il Cristo, ma perché avete mangiato, siete saziati e volete che io vi faccia la vita più facile. Volete aiuto pratico, materiale, la guarigione, il lavoro migliore, prosperità. Non è quello per cui sono venuto. Adoperatevi per il cibo che porta alla vita eterna. E cos'è che dobbiamo fare? Qual è l'opera di Dio? Gli chiedono. Questa è l'opera di Dio. Qual è? Che credete in colui che ha mandato. L'opera di Dio è fede in Gesù Cristo. E allora loro, ancora carnali, allora voi che crediamo in te, allora che opera fai? Che miracolo fai? Avevo appena fatto il miracolo, il giorno prima. Mosè diede manna ai nostri antenati. Ieri hai fatto pane, fai più oggi. Ha dato mano a loro per 40 anni che non dovevano lavorare. Tu che sei da Dio, facci questo miracolo. Facci un miracolo così e ti crederemo. Cosa volevano? Volevano un Cristo non che salvava dai peccati, salvava dai peccati, ma un Cristo che rendeva la vita terrena più facile. Così Gesù parte dalla loro richiesta. Che segno ci fai? Mosè ha dato manna ai nostri antenati, ai nostri padri. Gesù, ok, volete parlare di pane? Vi parlo di pane. Io sono il vero pane che scende dal cielo. Cosa vuol dire con quello? Abbiamo visto già questo, vuol dire io sono divino, sono dal cielo. Io sono il vero pane. Nel versetto 35 Gesù, abbiamo già visto questo, dichiara in modo categorico che egli è il pane della vita. Allora, una chiave, importantissimo questo, una chiave fondamentale per capire correttamente cosa vuol dire quando dice che è il pane della vita, è di notare in versetto 35 che Gesù fa una parallela diretta con mangiare e bere e venire e credere. Lui proprio fa questo, leggo versetto 35. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Io sono il pane della vita, chi viene non avrà fame. In quel caso non dice chi mangia, dopo dirà mangiare, ma questo rende chiaro che il suo mangiare è andare a Lui. Il suo bere è credere in Lui. E dice, venendo non avrà mai fame quella persona, credendo non avrà mai sete. Quindi Gesù già rende chiaro che non sta parlando di mangiare con la bocca e bere con la bocca, è andare e credere. Se ricordate in Giovanni 4, Gesù aveva parlato con la donna samaritana al pozzo e aveva parlato dell'acqua che egli dà. E chi beve quell'acqua, a differenza dell'acqua del mondo, non avrà mai più sete. Certamente non parla di sete fisica, perché un credente in certe condizioni dove non c'è acqua avrà sete fisica. E Gesù non parla di fisicamente. Quindi è molto chiaro e bisogna sempre rileggere tutto con contesto. Allora, nel brano andando avanti oggi, Gesù continua a presentarci come questo pane che dà vita eterna. E più volte parla del fatto che chi crede in Lui avrà la vita eterna. Spiega più volte che Egli risusciterà nell'ultimo giorno chi crede in Lui. E cos'è questo? Quando Egli dice, io risusciterò nell'ultimo giorno chi crede in me. Ok, cosa vuol dire quello? A livello pratico sappiamo, va bene, risusciterà il corpo, ma l'ultimo giorno i giudei sapevano benissimo cos'è l'ultimo giorno, giorno di giudizio. Io agirò quel giorno, quindi io sono il giudice che abbiamo visto in capitolo 5. Il Padre ha dato tutto il giudizio a Lui, ma Dio è il giudice del mondo. L'Antico Testamento è molto chiaro su quello. Ma io giudicherò il mondo. Quindi dice, io risusciterò quella persona nell'ultimo giorno. Sta parlando della sua divinità, sta parlando del giudizio, presentandosi ancora qui come giudice del mondo, che avevo già fatto, capitolo 5. Poi più volte dichiara che ha già detto che colui che lui sta parlando di sé è disceso dal cielo. Anche quello parla della sua divinità. Gesù ha preso l'umanità, ma come figlio di Dio è eterno nei cieli ed è disceso per prendere un corpo, per compiere la salvezza. Quindi il punto che vogliamo vedere è che Gesù Cristo è l'unica via per la salvezza. Non c'è altra via. Quindi riprendiamo il nostro brano con 46, un altro commento. Gesù riprende queste persone dichiarando che solo se il Padre su opera uno può andare a Lui e di nuovo che risusciterà. Cioè sempre si innalza per farci vedere che è Dio che salva. Allora, con 46, seguite, Gesù sta parlando alla folla e tramite le scritture sta parlando a noi. E leggiamo. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. Questo versetto è molto importante. Molto, molto importante. Perché ci aiuta a capire che l'unica via per arrivare a Dio è Gesù Cristo. Quando Gesù dichiara che nessuno ha visto il Padre, vuol dire che nessun essere umano, per conto suo, per merito suo, per la sua fatica, per il suo impegno, per la sua religione, ha mai visto il Padre, è mai arrivato al Padre, perché tu arrivi al Padre e lo vedi, ma nessuno è arrivato per conto suo. L'unico che ha visto il Padre è colui che è da Dio. E Gesù ha già detto più volte che egli è colui che è da Dio, che è disceso dal cielo. Quindi, solo Gesù Cristo ha visto il Padre ed è solo in Gesù Cristo che noi possiamo conoscere il Padre e vederlo. Abbiamo letto in Giovanni 1, 18, vi leggo io, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto Dio, e qui in Giovanni 6, non che alcuno abbia visto il Padre, stessa cosa, ma il figlio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre e con il Padre l'ha fatto conoscere, lo ha fatto conoscere. Vedendo Gesù, Giovanni 14 arriveremo, e che Tommaso dice a Filippo, mostraci il Padre, ci basta Filippo. Sono stato con voi tutto questo tempo, non mi avete visto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Hai visto me? Hai visto il Padre. Siamo uno. Gesù Cristo ha preso l'umanità per compiere la salvezza e per rivelarci Dio. E quindi dichiarando che nessuno ha visto il Padre, sta mostrando voi giudei. La religione è stabilita da Dio. Voi, tanti di voi siete molto fedeli a seguire tutto quanto è possibile umanamente, non arriverete a Dio per quella via. Io sono la via. La tua ubbidienza, le buone opere non bastano. E quindi Gesù sta dichiarando che tutte le religioni non portano a Dio. Cristianesimo per merito di chi la segue non porta a Dio, lo segue, no. Gesù porta a Dio. Giovanni 14, 6, Gesù dichiarerà, leggo già, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu puoi cercare di ubbidire i comandamenti, ma non arriverai mai al Padre. Se arriva al Padre riconoscendo il tuo bisogno della giustizia di Gesù Cristo. Andando avanti, Giovanni 6, nei versetti 47 a 51, Gesù continua a presentarsi come la via che porta alla salvezza. Fa un confronto fra pane fisico, materiale, e pane che sostiene la vita fisica e pane spirituale, che è Lui, che dà vita eterna, che durerà per sempre. Seguite mentre leggo 47 a 51. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora, il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Questi versetti sono estremamente importanti, perché ci aiutano a capire che quando Gesù parla di mangiare la sua carne o mangiare il pane che discende dal cielo, che è Lui, non sta parlando di prendere in bocca qualcosa. Sta parlando di credere in Lui. Notate 47, perché Lui passa da uno all'altro, perché è la stessa cosa. 47 Lui dice: chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me. Si riceve la vita eterna. Si vivrà in eterno per mezzo della fede in Gesù Cristo. Poi Gesù fa questo confronto fra manna, che è un cibo materiale, che dava vita, sosteneva la vita fisica. Fa un confronto fra quello e se stesso, che è il cibo spirituale, che dà vita spirituale. Prima parlava di credere per avere vita cristiana. Ho appena letto: chi crede in me ha vita eterna e non morirà. Quindi Lui fa questo confronto per farci capire: non sta parlando di suo corpo come una cosa materiale che si mangia, sta parlando di credere in Lui. E quando mangi cibo, lo metti dentro di te e diventa parte di te. E quando credi in Gesù, ti aggrappa a Lui e Lui diventa parte di te. In senso spirituale, qui sta parlando dello spirito, non del corpo. Notate che il pane fisico, in questo esempio la manna, dà una vita eterna che finisce. E chi lo mangia morirà fisicamente. In contrasto, chi mangia il pane disceso dal cielo, cioè chi crede in Gesù Cristo, ha vita eterna e non morirà. Mangiare la carne, mangiare il pane, mangiare la carne di Gesù, vuol dire andare a Lui e credere in Lui. Credere in Gesù Cristo, non i demoni credono, ma non per la salvezza. In Giovanni 2, molti credevano in Lui, ma non si fidava di loro perché conosceva i loro cuori. Non era la fede che salva. Vedremo in Matteo, in Giovanni 8, quanti credono in Lui e poi li chiama figli di Satana, perché la loro fede non era solo tu puoi salvarci, non era quella fede. Le persone che venivano a Lui per cercare altri miracoli credevano che fosse un uomo miracoloso che poteva fare i miracoli, ma non credevano in Lui come il Cristo che sarebbe morto per i loro peccati. Quindi quando la Bibbia parla di credere in Gesù per chi è? I figli di Dio che è andato alla croce per provvedere la salvezza. Infatti Gesù aveva detto: il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Darò la mia carne in che senso? Fisicamente, in questo corpo di carne, andrò alla croce e darò quella vita fisica per la vita del mondo. Io mi sacrificherò prendendo su di me la colpa, il peccato di tutti coloro che Dio salverà in tutta la storia. Ogni persona che sarà mai salvata, i peccati di quella persona sono stati caricati su Gesù, sulla croce. E 51, Gesù dichiara ancora in modo estremamente chiaro che credere in Lui, che lì qui descrive come mangiare Lui, porta a vivere in eterno. Leggo ancora quello. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. Questo brano è una ripetizione. Perché? Una volta è già chiara ed è già vera, ma è così fondamentale per la vita cristiana che viene ripetuto più volte. Notate che Gesù dichiara che il pane che darà, come ho appena detto, è il suo corpo, la sua carne che dà. Gesù doveva diventare uomo, il figlio di Dio doveva prendere l'umanità per poter identificarci con noi e caricarci, sì, dei nostri peccati. E quindi è morto sulla croce, Isaia 53 dice che si è caricato le nostre colpe e piacque al Padre per cuoterlo. E sulla croce cosa gridò? Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quel 3 ore di buio, le tenebre nella Bibbia rappresentano cosa? Giudizio, quando Dio giudica. Quindi 3 ore subiva l'oltraggio degli uomini e 3 ore subiva l'ira di Dio per pagare. Quindi dobbiamo tenere chiaramente in mente che mangiare la sua carne non è la cena del Signore. Stiamo mangiando pane. Fate questo, così dice Gesù, in memoria di me. Fate questo non per ripetere, non si può ripetere, perché Ebrei 7:9 dicono che quel sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Non si può ripetere. Il prezzo è già pagato. Quindi, la cena non è che il pane diventa di nuovo il corpo di Gesù e mangiamo fisicamente il corpo. Il sacrificio di Gesù è stato compiuto una volta per sempre, perché ha pagato pienamente. E qui chiaramente sta parlando in modo simbolico. Allora, qui, ricapitolando tutto, all'inizio, versetto 46, dice che nessuno abbia visto il Padre. Nessun uomo per merito suo arriva al Padre. Tu puoi cercare di ubbidire quanto vuoi, ma i tuoi peccati ti tengono da Dio. Tu puoi essere religioso, anche la vera religione non ti porta a Dio. Gesù Cristo ti porta a Dio. E onestamente questo era già chiaro nell'Antico Testamento. Dio ha dato i comandamenti, ma poi ha stabilito i sacrifici. Perché? Per mostrare che non era possibile arrivare a Dio per i comandamenti. Se vivono i sacrifici, perché nessuno aveva soddisfatto l'ubbidienza piena alla legge. E se vivono i sacrifici che erano simboli del vero sacrificio, l'agnello di Dio. Il messaggio qui è chiaro. Gesù si presenta come l'unica via per la salvezza. Si dichiara di essere il vero pane, si dichiara di essere l'unico modo per vedere il Padre, che solo lui ha visto il Padre. Dichiarando questo, stava dicendo a questi giudei che la loro religione non li portava a Dio. Avevano bisogno di lui come salvatore, come giustizia. Si era dimostrato di essere il Salvatore, compendo i miracoli che l'Antico Testamento elencavano, dicendo il Cristo, il Messia, Dio stesso verrà in terra per compiere questi miracoli e sarà il Cristo. Loro conoscevano le scritture, ma non volevano umiliarsi. Non volevano umiliarsi. Giovanni Battista aveva già detto in Giovanni 1, e lui era molto seguito. Quindi questa dichiarazione ha fatto davanti alle folle, le folle avrebbero sparso la voce, indicando Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quando Gesù fu battezzato da Giovanni, ricordate la voce dal cielo? Questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questi giudei sapevano chi era Gesù, ma non volevano inginocchiarsi davanti a lui. Non volevano umiliarsi. Il loro orgoglio regnava. A volte il nostro orgoglio regna. A volte il nostro orgoglio regna e ci ostacola da vedere il nostro peccato. Ci ostacola da voler confessare. Ma ci distrugge. Gesù aveva dimostrato l'autorità, schiacciando nel Tempio l'insegnamento da Dio, i suoi miracoli, era chiaro. Ma questi uomini non volevano riceverlo. Sapevano che era divino, ma non volevano riceverlo. Quindi cosa fanno? come riescono a non riceverlo? Quello che si fa tuttora. Girano le sue parole. Gesù aveva detto chiaramente: chi crede in me ha vita eterna. E poi parlava di mangiare. Io sono il pane che dà vita eterna. E loro cosa dicono? Ma lui cos'è? Parla di cannibalismo? Girando le sue parole, ignorando che aveva detto: chi crede in me. Leggo 52. Allora i giudei si misero a contendere tra di loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Questi giudei avevano visto che Gesù è il Cristo, avevano visto miracoli, ma non volevano credere in Gesù in quel senso. Gesù aveva già detto: chi viene a me e chi crede in me non avrà fame o sete. Ma loro ignorano quello, perché quello era troppo chiaro. Loro ignorano quello, prendono le sue parole dopo fuori contesto per fargli dire quello che non dicevano. Ignorando il contesto di quello che Gesù aveva appena detto, prendono le parole: chi non mangia dalla mia carne. E come può darci della sua carne a mangiare? Questo è un tipico tecnica di chi non vuole accettare qualcosa che Dio dice. Si prende fuori contesto, ignorando qualcosa che rende chiaro questo, e quindi dicendo: ma questo che non è più chiaro come era, perché stacchi dal contesto, e lo fai dire il contrario di quello che dice. E purtroppo questo succede oggi. Lo sentiamo, certamente ogni setta fa questo, ma tanti veri credenti fanno questo per negare tanti insegnamenti che non va a quello che vogliono loro. Il problema non è intelligenza che non capisco, il problema è un problema di cuore. Non voglio umiliarmi per riconoscere che ho sbagliato. Non voglio abbandonare quello a cui mi sono aggrappato, che non è Dio. Oh, che Dio possa mostrarci qualunque volta che abbiamo questo peccato. O che possiamo umilmente chiedere a Dio di esaminarci. E a volte giriamo la scrittura in scontri fra marito e moglie o in chiesa, perché voglio avere ragione. E quindi trovo un versetto che sembra fuori contesto di darmi ragione. Questo è pericoloso, che Dio ci mostra la gravità di questo peccato. Non seguiamo il brutto esempio di questi giudei. Adesso arriviamo a una lezione molto forte. Nonostante la loro obiezione, come può costui darci della sua carne da mangiare? Gesù non ammorbidisce il suo messaggio. Non rende meno offensivo. Piuttosto, dichiara con ancora più fermezza di essere l'unica via per arrivare a Dio. È importante che capiamo questo. Lui sta evangelizzando questi giudei, loro hanno un problema, invece di: ma sai, non è proprio così. Non cerca di ammorbidire il messaggio, per nulla. Dopo che loro fanno questo: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù risponde con queste parole 53 a 59. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. Forte. Loro obiettano: ma come può darci la sua carne? ma io intendevo credere. No, lui, piena forza, ripete la stessa cosa, ancora più forte di prima. C'è una lezione per noi. Quando stiamo evangelizzando e le persone non vogliono accettare, attenzione, non vogliono accettare una verità, non perché non è chiaro, ma perché non vogliono accettare, magari, ma io, quanti, secondo me Dio non farebbe quello, Dio non manderebbe all'inferno, ma per una vita di peccati, perché deve punire un'eternità? A me non sembra giusto, non accetto quello. Ah, ma sai perché, sai, non dobbiamo vergognarci della verità. La Bibbia dice, cos'è, primo o secondo Corinzi, di non porre alcun ostacolo, alcun scandalo, se non solo la croce di Cristo, che comprende il fatto che siamo colpevoli, solo Gesù la salvezza. Ma non dobbiamo cercare di rendere il messaggio meno offensivo. Non dobbiamo renderlo offensivo con modi di parlare. Ma tu sei uno stupido! Non dobbiamo renderlo offensivo per il nostro peccato. Ma la verità, se offende, offende. E un'altra cosa, in 1 Corinzi 2 leggiamo che l'uomo naturale non può ricevere le cose di Dio. Sono follia per lui. E ma come può costui darci della sua carne da mangiare? Erano follia per loro perché escludevano il contesto. E Gesù va avanti sapendo che quelli toccati da Dio capiranno. Lui sa, coloro che lo Spirito tocca capiranno. Perché ho già detto, andare e venire vuol dire non avere fame e non avere sete. Quindi adesso parlo di mangiare e bere, ma ho già detto, quelli che hanno lo Spirito di Dio capiranno. E possiamo, grazie a Dio, fidarci dello Spirito Santo a toccare i cuori quando fedelmente, in modo chiaro, presentiamo i fatti dell'Evangelo. E toccherà. 53, notate che Gesù dichiara in modo categorico che solamente per mezzo di Lui c'è la vera vita. Notate che inizia con in verità, tutto quello che dice Gesù Cristo è verità, ma quando dice quello mette enfasi. Quindi leggo ancora 53. Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Capendo che mangiare e bere è andare e credere, chiaramente non è fisico, ma senza Cristo non c'è vita. Se non credete in me, se non venite a me per la salvezza, Giovanni 7, l'ultimo giorno della festa, così dice Gesù, chi ha sete, venga a me. Matteo 11, cos'è, 28, 29 e 30. Voi che siete travagliati, aggravati, cosa dice? Venite a me. Si presenta sempre, non andate alla religione, non dice andate a Dio, dice venite a me. Io sono la via per arrivare al Padre. Importante. Versetto 54 ripete di nuovo la verità che per mezzo di Lui, per mezzo della fede in Lui, che questo è il significato di mangiare la sua carne, bere il suo sangue, uno riceve la vita eterna. 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 5 abbiamo letto, chi ascolta e crede a colui che mi ha mandato, no, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non viene in giudizio. E dice, ha vita eterna, come qui. Ha vita eterna, già. Cos'è la vita eterna? Giovanni 17. E questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio è colui che ha mandato Gesù Cristo. Gesù, il giudice del mondo, risusciterà tutti coloro che avranno creduto in Lui in questa vita. Loro saranno già con Lui. e ritorneranno con Lui, leggiamo in 1 Corinzi 15, ma risusciterà i loro corpi, okay? E anche 2 Tessalonicesi. 54, voglio leggere ancora, ma questa volta voglio leggere 54 e poi versetto 40 dall'ultimo studio, notando il parallele 54 e 40. 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Adesso versetto 40. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete il parallelo? È proprio preciso? È preciso? E come dico, era già chiaro, ma Gesù sta rendendo sempre più chiaro. Non vuole i giudei, al tempo di Mosè, il serpente che doveva alzare. Quando avevano peccato, il serpente veniva nel campamento, ha fatto morire tantissime migliaia di persone e Mosè doveva fare un serpente di rame, mettere su un'asta in alto e chi guardava con fede fu guarito. Cosa è successo con quel serpente? Ricordate? Hanno iniziato a radurare quel serpente e dovevano distruggerlo. Cioè la gente vuole un simbolo a cui mettere l'enfasi invece della realtà che è spirituale. E Gesù si ripete qui in modo che è chiaro, non sta parlando di mettere in bocca qualcosa, sta parlando di mettere in vita Gesù Cristo per fede. Sta parlando di un cibo spirituale. E questo è un esempio molto utile di come tante persone prendono un brano fuori contesto. Gesù dice che dobbiamo mangiare la sua carne, quindi la cena del Signore, l'Eucaristia, dicono i cattolici, e letteralmente diventa carne e sangue di Gesù. È scritto? No, non è scritto. Non è scritto. Leggi il contesto. E magari per noi questo è chiaro. Ma ci sono altri brani dove non leggiamo il contesto? Cioè se io vedo questo e dico, ah ma io non faccio quello, bene, grazie a Dio, ma c'è, faccio lo stesso errore in un altro campo? E quindi voglio imparare da questo a stare attento quando leggo la Bibbia, a leggere il contesto. Ma una cosa meravigliosa, chi mangia e beve Cristo, chi va a Cristo e crede veramente in Lui, dimora in Cristo e Cristo dimora in Lui. La salvezza non è una religione che segui. La salvezza è avere Gesù Cristo che dimora in te, dimora in te. Questo è incredibile. E voglio leggere Galati 2. Paolo dichiara, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, quando Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo, Romani 6 dice che ogni vero credente è stato crocifisso con Cristo. E fisicamente? Fisicamente, Dio miracolosamente ti riporta indietro nel tempo e sei accanto a Cristo su una croce? No, assolutamente no. È un'identificazione spirituale che nel battesimo dello Spirito Santo, che avviene quando Dio ci salva, il battesimo dello Spirito Santo, siamo stati battezzati in Cristo nella sua morte. E così siamo stati crocifissi con Lui, così il nostro debito è pagato in Cristo. Quindi non è una crocifissione fisica. Lui fisicamente è andato alla croce. Noi siamo stati crocifissi con Lui, con Cristo, ma non fisicamente, è spirituale. Stessa cosa che mangiare Lui. E Nel versetto 57 Gesù dichiara ancora in modo più forte, molto forte, che lui è la fonte della vera vita. La vita spirituale, la vita eterna esiste totalmente e unicamente in Gesù Cristo. Leggo il versetto 57. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà anche egli a motivo di me. Chi mangia me, chi crede in me, vivrà anche egli a motivo di me. Da me riceverà la vita. A motivo, vive a motivo mio. Giovanni 5, io ho il potere di dare la vita a chi voglio. Io do la vita. Quale vita? Fisica ha già dato, siamo fisicamente tutti vivi, ma la vita spirituale. Gesù dà la vita, ha questo potere. Quindi chi crede in Lui, chi mangia Lui, vivrà anche egli a motivo di me. Gesù è la via della salvezza, non c'è altra via. Il perdono, l'essere riconciliati con Dio, avviene la nuova nascita per mezzo, per merito, totalmente di Gesù Cristo. Poi, nei versetti 58 e 9, Gesù conclude il suo discorso ripetendo e facendo di nuovo un contrasto fra cibo materiale, come la manna che gli antenati di questi giudei avevano mangiato, da un lato, e dall'altro lato il pane che è Gesù Cristo. Lui sta facendo questo paragone. La manna era un pane fisico, materiale, che serviva per la vita fisica. Nonostante che serviva per la vita fisica, quelli che mangiavano quella manna arrivavano comunque alla morte fisica. Però Gesù dichiara che non è così per chi mangia Lui. Vivrà in eterna. La fede in Gesù Cristo, mangiare Gesù, crede in quello che ha fatto sulla croce, salva eternamente. Allora, leggo, ma abbiamo letto quello già, e voglio leggere, prima di andare avanti, voglio leggere Marco 8. Cos'è la cosa più importante? Cos'è la cosa più importante? Conosciamo tutti questo? Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Gesù sta parlando dell'anima. Quando dice vivrà in eterno, avrà la vita eterna, sta parlando dell'anima. Nulla importa quanto avere la vita eterna, che esiste solamente per fede in Gesù Cristo. 59 conclude per dirci dove era Gesù. Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. Dove era Capernaum? Non dove era, fisicamente sul lago di Galilea. Capernaum era la città di Gesù. Cioè, nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth. Ma poi, durante i 3 anni del suo ministero, il suo capoluogo era Capernaum. Era considerato sua casa. Non aveva una casa sua, ma stava lì. E quando Gesù aveva insegnato più che altri posti, aveva compiuto più miracoli. Ricordate quello che dice parlando di Capernaum? Facendo confronto con Sodoma e Gomorra? Che sarà più tollerante per loro nel giorno di giudizio che per Capernaum. Perché nonostante che loro non avevano ricevuto un granché di insegnamento, c'era lotta lì, non si sa quanto ha detto, ma Gesù ha predicato, ha fatto miracoli a Capernaum e comunque non credevano. Ha detto sarà più tollerante nel giorno di giudizio per Sodoma e Gomorra che per Capernaum. Noi abbiamo ricevuto molto insegnamento. I nostri figli hanno ricevuto molto insegnamento. Infinitamente più di i loro coetanei nel mondo. E al giorno di giudizio sarà più tollerante per chi non ha ricevuto insegnamento che per chi ha ricevuto, ma non si è inginocchiato davanti a Gesù Cristo. E Gesù Cristo è l'unica via alla salvezza. Quindi lo scopo di essere buoni genitori non è di fare i bravi figli che obbediscono bene, importante, ma non li salva. È di farli vedere il loro bisogno del Salvatore. E noi abbiamo bisogno di capire costantemente che per merito nostro non ce la faremo mai. Abbiamo costantemente bisogno del Salvatore, ma in Cristo Gesù abbiamo il Salvatore. Come qualcuno ha citato stamattina Giovanni 14, 1, il vostro cuore non sia cosa? Turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Ma come può il cuore non essere turbato se credo che la salvezza non è sicura? Se io non sono sicuro della mia salvezza, o credo, ma se io pecco domani perdo la salvezza, ma il mio cuore dovrebbe essere turbato. Se quello non turba il cuore, nulla turba il cuore. Gesù dichiara che nulla è paragonabile alla salvezza. E quindi se non ho la certezza, non in me stesso, ma in Gesù Cristo, il mio cuore per forza sarà turbato, ma Gesù più volte parla di non avere il cuore turbato, parla io vi do la mia pace. Parliamo della pace che sorpassa l'intelligenza. Perché possono dire, io so che non ci arriverò mai, ma so che Gesù Cristo è andato per me. E Lui è la mia giustizia. Quindi, questo brano, usando il simbolo di mangiare e di bere, quando mangi qualunque cosa, un pezzo di carne, dopo si può trovare quel pezzo di carne nel tuo corpo? Diventa letteralmente parte di te. Letteralmente. Allora, Gesù rimane sempre Gesù. Ma quando dimori in Gesù, e Egli dimora in te, Lui fa parte di te, perché tu sei crocifisso con Lui, la sua giustizia è la tua giustizia. Questo perché Dio può accoglierti. Quindi, sappiamo che il giorno di giudizio arriverà, e quel giorno tutti coloro che hanno creduto, Gesù risusciterà i loro corpi per essere riuniti con i loro spiriti che saranno già con Lui. E quando io credo in Gesù, riconoscendo il mio peccato, confessando il mio peccato, ma vedendo in Gesù la mia giustizia, io sono salvato. Per quale mezzo? Perché sono buono e bravo? Mai. Perché Gesù è buono. E ha compiuto tutto perfettamente, è andato alla croce per me. E per chiunque si aggrappa a Lui, per te. Preghiamo. Padre, Padre, tu sei santo, santissimo. Nessun uomo, per merito proprio, ti ha mai visto. Perché abbiamo tutti peccato. Romani 3, 23, tutti hanno peccato e sono privi senza la gloria di Dio, separati da Dio a causa del peccato, perché sei glorioso e santo. Ma in Gesù Cristo c'è perdono. In Gesù Cristo c'è pieno perdono. E in Gesù Cristo c'è quella giustizia che non potevamo mai ottenere per mezzo della legge. E quella giustizia è disponibile non ai buoni e ai bravi, perché non ci sono. È disponibile a quel peccatore che riconosce il suo peccato, si ravvede e crede, viene a Gesù e crede in Gesù come la sua giustizia, come colui che è morto per quel peccatore. Padre, grazie per un grande Salvatore così. Grazie che hai aperto gli occhi a tanti di noi. Abbiamo creduto in Lui, crediamo in Lui. Egli è la nostra giustizia. E siamo sicuri in Lui, perché non cambia mai. Aiutaci a guardare sempre di più a Gesù Cristo. Aiutaci a ricordare costantemente che Gesù Cristo è la nostra giustizia, è il nostro avvocato, è il nostro mediatore, è il nostro Signore, è il nostro sommo sacerdote. Aiutaci a avere gli occhi su Gesù Cristo, in attesa di vedere Gesù Cristo scendere dal cielo in gloria con i suoi santi angeli per giudicare il mondo e per accogliere i suoi. Viviamo in attesa del nostro Signore, ma permetterci ad essere strumenti nelle tue mani per spargere la notizia di Gesù Cristo ad altri, per la tua gloria. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.